Edoardo, c'è Francesco che gli è caduto qualcosa addosso e si è fatto male a una caviglia. Guarda, devi andare a prendere nell'ospedale che è fuori dalle mura, quindi ci sono gli zombie, le medicine, perché sennò cavolo, la gamba gli va in cancrena e muore. Mi dispiace Francesco, stiamo facendo l'esempio.
Ma sei fortunato che riesco a correre bene, ha
Ma sei
fatto l'esempio
fortunato, esatto, perché...
Non pensavo di durare così tanto durante l'apocalisse zombie, quindi ringrazio a prescindere.
Stimato prima, dici,
Sì,
anche
Madonna, subito.
Benvenuti al Project Fan Show. Io sono Edoardo Parisi
E io sono Marco Segatto.
e questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification.
Buonasera a tutti, oggi siamo qui per una puntata leggermente più tecnica del solito e forse sarà anche un po' più lunga. E parliamo della gamification applicata al fitness, una tematica che mi interessa molto perché ci ho scritto 200 pagine tipo sul tema tra lavoro e ricerca, e perché amo l'attività fisica, può essere interessante se siete appassionati di fitness, di gamification e se soprattutto i buoni propositi dell'anno nuovo iniziano un po' a scricchiolare, magari volevate andare in palestra e volete motivarvi con le meccaniche di gioco. Sono qui con il buon Edoardo.
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi ci divertiamo, Abbiamo il modesto Marco che con sulle 200 pagine riuscirà a illuminarci sull'argomento, ma abbiamo anche una guest star, perché quando si parla di argomenti verticali è sempre bello avere qualche esperto e quindi Marco, che abbiamo stasera?
Abbiamo qualcuno che è già comparso in realtà nel canale YouTube come esperto di meccaniche di gioco asincrone perché aveva giocato a Death Stranding e io non ci avevo giocato, ma oggi è qui in veste di esperto di scienze motorie, dato che ha fatto due lauree su questo tema e sta continuando ancora a lavorare in quest'ambito. Ciao Francesco!
Ciao a tutti, sono Francesco, adesso sto facendo il dottorato di ricerca, si chiama Scienze Cliniche Sperimentali, lavoro sempre in ambito di esercizio fisico e sicurezza.
Non sei un
Lavoro
esperto di
anche
webcam, questo lo vediamo
in...
perché sto
No,
guardando il video.
potenti mezzi sono quelli della webcam del computer per me, però ho altre qualità,
Stasera ne vedremo, e stasera ne
Esatto.
vedremo di bello.
Ma prima di
Sì.
parlare di gamification, fitness, volevo fare un ragionamento con voi sul concetto di gioco e di attività fisica, perché se ci pensiamo, gli sport in un certo senso sono l'emblema di gioco e da non so quanti anni, non so quando è stato fondato il primo sport. Le persone fanno attività fisica giocando e quindi magari una persona non vuole andare in palestra perché no, che palle, devo fare gli attrezzi, sempre le solite cose, ma se l'attività fisica viene inclusa all'interno di un gioco, allora la gente si galvanizza, inizia a competere, a sfidarsi e l'attività fisica diventa il proprio corpo uno strumento per poter giocare una partita di calcio, una partita di basket o una partita di tennis, quindi sono molto legati tra loro. Che dite?
Ma sì, tra l'altro il gioco della palla è stato esattamente uno dei primi, quindi in Cina si risalgono al 2700 a.C., ben arriviamo, in cui c'erano dei cenni di attività sportive fatte per l'imperatore di allora. Ma al di là degli aspetti storici, è una delle attività che unisce anche diverse motivazioni umane, perché c'è sempre il miglioramento personale, abbiamo la competizione con le altre persone, abbiamo delle necessità anche spesso che sono quelle di esplorare il luogo in cui siamo. Infatti credo che alcuni aspetti della corsa sono stati sviluppati in primis per delle esigenze personali. Io devo scappare o devo esplorare dei posti, devo andare a
Giochi a
consegnare
scappare
un
dalla
messaggio.
tigre, tipo.
Cosa scappare dalla tigre? Non era così divertente forse con i VR di oggi, ma
Ma era quello nel
o ai
Colosseo,
mammut,
per
ai
dire.
mammut delle tigri a denti a sciame, no? Come c'erano, però assolutamente è una cosa che è innata in noi e quindi credo che sia stata la cosa più naturale, l'evoluzione in gioco.
Sì, poi il gioco noi lo prendiamo come nostro, in realtà adesso sappiamo che anche molte specie animali giocano, sono, potete vedere tranquillamente su YouTube un sacco di video di, per esempio, i corvi che giocano sulla neve, si rotolano giù sulla neve e poi tornano su con l'unico scopo di tornare a scendere, che per un animale ci sembrerebbe una cosa del tutto insensata, perché è uno spreco di energie. Evolutivamente dovrebbe essere sbagliato, eppure loro lo fanno per il solo fatto che è divertente, che è lo stesso motivo per cui lo facciamo noi.
Esatto, e delle volte mi è capitato anche di chiacchierare con delle persone che magari facevano nuoto a livello agonistico, e la competizione dell'agonismo era il motore trainante della loro volontà di nuotare. E quando invece la stessa attività slegata dalla competizione e dalle gare veniva trovata noiosa dalle stesse persone, quando in realtà stai facendo sempre delle vasche in piscina, solo che da un lato gareggi con un punteggio con altre persone e nell'altro caso mancano queste meccaniche di gioco e scende completamente la motivazione. Ma la vedremo dopo questa cosa con Edoardo, parleremo di motivazione intrinseca, estrinseca e di come funzionano e come si applicano allo sport. Prima però di parlare e di partire da un esempio di gamification applicata al fitness, bisogna fare una buona distinzione, ovvero la differenza tra i videogiochi o comunque i giochi che permettono di fare sport e la gamification. Quando noi parliamo di gamification, diciamo che è l'utilizzo delle meccaniche di gioco in contesti non ludici, quindi non il gioco in sé, per raggiungere un obiettivo, in questo caso fare attività fisica. Quindi un gioco, uno sport come il calcio, il basket o per capirci Wii Fit, non si può proprio definire gamification, perché è un gioco, non è...
È già un gioco.
Esatto, è già un gioco in sé. Non stai prendendo delle meccaniche di gioco e le metti lì per motivare magari una persona in palestra oppure per fare un tot di passi al giorno. Sono dei giochi completi. Vediamo un esempio, così forse è più chiaro. Edoardo, tu sei mai andato a correre?
Sono andato a correre e ho ricominciato anche piccolo spoiler, quest'anno finalmente tornerò. Ero un mezzo maratoneta bello attivo, anche ho una maratona anche alle spalle, e quest'anno ho ricominciato a correre in maniera molto amatoriale, ma insomma ho dei buoni obiettivi per quest'anno.
Ma cos'è che ti motiva nel correre?
Mi motiva, il, come tu ben sai, il numeretto all'interno dell'applicazione che mi mostra quanti bei chilometri in più ho corso, quante sono le mie metriche, la frequenza cardiaca, come sto migliorando. Adesso ci sono delle app eccezionali che non sono particolarmente gamificate, ma hanno un sacco di belle metriche per gli appassionati come me. Strava, Adidas Fitness, ce ne sono a tonnellate, e hanno caterve di informazioni che gasano quelli come me che non vedono l'ora di vedere i punteggi alzarsi.
Sì, tutto bello, però devo dirti che c'è gente che corre per scappare dagli zombie e salvare la propria vita. E per alcune persone che magari hanno provato Strava e tutte quelle app e non ha funzionato, può risultare estremamente più coinvolgente. E ti sto parlando di un'applicazione che si chiama Zombie Run. Per chi ci segue in podcast può vedere il video, e adesso condividerò un po' lo schermo per mostrare le meccaniche di gioco e come funziona Zombie Run. Praticamente devi iniziare a correre, ok? E metti su le cuffiette, le AirPods, e tu non stai correndo nelle strade di tutti i giorni, ma vieni catapultato in un mondo post-apocalittico. All'inizio c'è un elicottero, cadi dall'elicottero e devi raggiungere la tua città. E in questo mondo post-apocalittico è stato fondamentalmente invaso dagli zombie. E tu, attraverso la corsa, che viene chiaramente tracciata con il telefono o con l'Apple Watch, senti il proseguire della storia nelle tue cuffiette. E, correndo, vai avanti all'interno della storia. È come se fosse una serie televisiva oppure un audiolibro, diciamo, dove per andare avanti non è che schiacci il tasto play e continui ad ascoltare la cosa, ma devi andare avanti correndo. Difatti la corsa è anche incastrata all'interno della storia, quindi ti dico addosso e si è fatto male a una caviglia, guarda, devi andare a prendere nell'ospedale che è fuori dalle mura, quindi ci sono gli zombie, le medicine, perché sennò cavolo la gamba gli va in cancrena e muore. Mi dispiace Francesco, stiamo facendo l'esempio.
Ma sei fortunato che riesco a correre bene.
Ma sei fortunato, esatto, perché
non pensavo di durare così tanto durante l'apocalisse zombie. Quindi ringrazio.
È stimato prima, dici. Anche
sì, madonna, subito. Quelli di quelli proprio gonfi che camminano piattano.
Beh, tra l'altro Zombie Run ha aggiunto anche la possibilità di fare alcune missioni anche per chi passeggia con il cane, quindi non motivare solamente chi corre ma anche chi vuole camminare, perché poi ormai si sono adattati anche a quello che è il mondo di tutto quello che è il nord walking, o gente che magari ha una certa età e vuole semplicemente camminare, ma anche là ha bisogno di una certa motivazione.
Ma poi il cane si può trasformare in uno zombie, secondo me.
No, puoi aiutarti
comunque
non devi lasciarlo indietro.
Allora, Francesco si è fatto male alla gamba, Edoardo deve recuperare i farmaci nell'ospedale perché sennò è un disastro. L'ospedale non è proprio qua vicino, è distante 20 km, e quindi per andare avanti nella storia e raggiungere l'ospedale con Zombie Run devi correre effettivamente 20 km, recuperare, sto dicendo 20 magari 5, recuperare le medicine e poi tornare all'interno della base. Questa meccanica di gioco si chiama un po' storytelling ed è organizzata in stagioni come se fossero delle serie televisive. Tu, utilizzando l'applicazione, hai la possibilità di andare avanti con la storia con le cuffiette. Tra l'altro c'è un cap, quindi un tetto giornaliero al progredire della storia, che incentiva anche l'acquisto della versione a pagamento e che permette l'utilizzo di lungo periodo dell'applicazione, perché se no magari uno è invasato o vuole correre e vedere tutto quanto subito, e questo permette di diluire l'esperienza nel corso del tempo. Probabilmente avranno visto l'effetto Netflix, dove voglio vedere come va avanti.
Binge watching di zombie
e uno si è consumato le gambe.
Corri 200 km una volta sola per arrivare alla fine.
Esatto. Beh, sai, c'è gente che va avanti per 6 ore a guardare un telefilm a mezzanotte, sì, sì. Potrebbe uno continuare.
C'è
a correre.
Gente che va avanti 6 ore a correre. Ci sono le.
E non è forse.
Ci sono le 24 ore come gara.
È vero.
L'ho visto poco tempo fa, la record dovrebbe essere, non mi ricordo se 180 o 280 km continuativi.
Forse riesce a finire Zombie Run in ogni caso.
Sì, riesce a finire i piedi.
Devi cambiare le scarpe a metà della corsa. E tra l'altro c'è anche l'equipaggiamento scarpe in alcune app. Ma torniamo a Zombie Run. Quindi si va avanti nella storia correndo con il passare dei giorni e settimane. E tu mentre corri, cosa succede? Raccogli degli oggetti che vanno all'interno del tuo inventario e ti permettono di o aiutare la città oppure potenziare proprio la città, perché in una delle sezioni dell'app hai proprio gli edifici della città con le risorse, lo stato di salute e la felicità dei cittadini, ed è come se fosse un gioco gestionale dove fai l'upgrade degli edifici, accumuli risorse, e questo ti incentiva ad andare fuori casa per fare delle sessioni di running. Un altro aspetto interessante che hanno messo è l'airdrop, che per chi ha giocato a Call of Duty è famoso. Cos'è l'airdrop? Fondamentalmente viene lanciato, deriva dalla terminologia militare, viene lanciato un paracadute con dei rifornimenti in un punto della mappa, in questo caso vicino a dove abiti tu, e tu devi andare a recuperare i rifornimenti e portarli nella tua base. Allo stesso modo Zombie Run lancia degli airdrop in delle zone limitrofe a casa tua, tu devi fare una sessione di corsa per andare a recuperarli, prendi le risorse e te le porti a casa. Questa meccanica è interessante perché permette alle persone anche di esplorare delle zone magari della città che normalmente non visita abitualmente. L'altro aspetto interessante è che c'è la modalità difficile, come un po' Dark Souls, quindi tu puoi correre e senti chiaramente poi gli zombie che ti vogliono inseguire, quindi tu stai correndo, io l'ho provata, fate conto, si sente dall'accento nelle nebbie del Regno delle Tenebre Padane, in una giornata autunnale con la nebbia che non vedi tra un po' neanche i tuoi piedi, e immaginate di mettere le cuffie e sentire gli zombie così che ti inseguono. Ecco, nella modalità difficile gli zombie iniziano a correre in alcuni punti e tu devi iniziare a fare gli scatti per scappare dagli zombie, perché la loro voce è sempre più forte all'interno delle cuffie, e se ti prendono fai il game over e perdi tutti gli oggetti che avevi accumulato fino a quel punto lì. Quindi c'è anche la versione per per gli amanti del brivido, diciamo.
O per i professionisti, per gente che magari anche vuole fare un po' di interval training, probabilmente, e quindi si diverte a alzare il livello.
Esatto. Ultimo set di meccaniche, poi ce ne sono anche altre che vediamo assieme, è tutta la parte di dinamiche sociali, legate all'influenza sociale, che sono molto importanti sia nella gamification che nel fitness o comunque in generale nello sport. Difatti è possibile partecipare a delle challenge dove assieme a tutta la community devi correre magari un tot di chilometri in un determinato tempo, quindi fare un tot di chilometri, che ne so, in un mese. C'è la sfida dove una persona può competere con gli altri in una classifica su chi riesce a fare in meno tempo 5 o 10 km di corsa, e tutte queste classifiche vengono resettate, ripristinate settimanalmente o mensilmente per dare la possibilità alle persone di competere, diciamo. Questo è un esempio dove la gamification è molto calcata rispetto ad altri prodotti. Un esempio di altro prodotto che sicuramente voi conoscete bene, magari Fitbit o Apple Watch, che sono più diffusi. Anche in questi prodotti qua ci sono meccaniche di gioco che sono più semplici, come gli obiettivi giornalieri: devi fare un tot di movimento, rimanere in piedi o bruciare chilocalorie, e sono solitamente associati ai comportamenti che una persona deve fare per rimanere in forma. Ma tutte queste cose qua, queste meccaniche di gioco, sono in qualche modo legate alla motivazione umana.
Eh sì, infatti non è che si inventano un gioco di zombie perché non ci sono alternative a motivare le persone, ma perché le persone sono diverse. E quindi le persone spesso possono essere motivate da diverse leve. C'è chi viene più spinto, come me, magari a correre perché vuole vedere un miglioramento personale, quindi non ha bisogno di nessuna influenza dall'esterno. C'è chi lo fa perché ha scommesso con un amico e quindi vuole mantenere la promessa. E quindi le persone subiscono diverse influenze. Le leve motivazionali sono diverse. Per chi conosce il framework dell'Octalysis, noi è uno dei nostri preferiti, è uno che utilizziamo spesso sia anche in fase di progettazione delle diverse esperienze, e suddivide le motivazioni, le leve motivazionali in 8 diversi core drive. Andiamo dall'epic meaning, abbiamo l'accomplishment, la creatività, l'ownership and possession, il fatto di possedere le cose, l'influenza sociale, la scarsità, la curiosità e l'imprevedibilità, e in ultimo il fatto di non voler perdere quello che abbiamo guadagnato. Ora non entriamo in dettaglio, abbiamo già un articolo sul nostro blog.
Edoardo, qualche esempio legato all'attività fisica e allo sport dei core drive?
Esattamente, prima parlavamo... Esattamente, io sono legato dal core drive numero 2, che è l'accomplishment, quindi è il fatto di vedere un proprio miglioramento personale, e come viene esplicata questa cosa dal mio numeretto. Vedo quanti chilometri ho corso nell'ultimo mese, vedo quanto sono migliorato, qual è la mia percentuale di miglioramento, magari quanto sono andato più veloce, qual è il mio chilometraggio, la mia velocità, quindi minuti su chilometro. Vedo che sono corso a 5.30, la prossima volta a 5.20, vedo i diversi tratti, quindi vedo da solo che sto migliorando, e quindi questo mi motiva a far meglio, voglio raggiungere la migliore versione di me stesso.
Francesco, te invece?
Ah, li stavo guardando, confesso che conosco meno questo schema rispetto a voi, ma sicuramente come motivazione anche io riguardo più sulla parte di accomplishment, di raggiungimento del risultato da un lato, dall'altro mi motiva anche le sensazioni positive stesse durante l'esercizio.
Mm-hmm. Quelle proprio legate al fisico, che non sono presenti nel framework Octalysis, perché fare attività fisica comunque rilascia tutta una serie di sostanze chimiche che ti fanno stare meglio. Qualche esempio di...
Sì, ma...
Vai.
Ma parlo proprio della... un esempio che non so se si può fare, ma Arnold Schwarzenegger diceva che per lui ogni volta che faceva un curl bicipiti era come fare una cosa molto divertente. Non diceva proprio così, ma
Farà l'amore, diceva. Cosa diceva? Sei nel Project Fan Show, puoi dire tutto, Francesco. Non preoccuparti.
Ok, si diceva che era come concludere quando faceva l'amore. Okay. Ogni volta, ogni ripetizione. Quindi, io non sono ancora arrivato a quei livelli, ma
ci siamo nella strada giusta.
Il concetto è simile.
Vi faccio qualche esempio io, che magari lo avete sperimentato nella vostra vita. Epic meaning è qualcosa di epico, è salvare il mondo in zombie run, ok? Quindi corro perché voglio salvare la mia città, c'è un motivo più grande che può essere anche finto. E creatività è, devo fare attività fisica, però posso stimolare la mia creatività per poter farla in diversi modi. Quindi parcheggio la macchina più distante, faccio le scale, mi invento robe strane o esprimo la mia creatività sugli esercizi che voglio fare in palestra perché sono un esperto. È un po' più difficile questa nel fitness. Influenza sociale, faccio attività fisica perché qualcun altro la fa. I miei amici vanno in palestra e vado in palestra anch'io. Oppure le persone con cui mi sto circondando sono degli atleti e quindi faccio anch'io l'atleta.
Ti faccio un esempio, qui a Padova, ma anche in Veneto, c'è una corsa che viene fatta il giovedì sera, è nata a Padova, ma poi si è un po' espansa anche in provincia, e in cui persone si ritrovavano per correre assieme, amatori, gente che correva magari anche semplicemente 2-3 chilometri le prime volte, e quindi era anche un modo per fare un'attività diversa in socialità, e quindi la componente principale era uscire e rincontrare gli amici della settimana scorsa correndo assieme, quindi quelle persone spesso erano motivate dall'influenza sociale.
Esatto. Oppure abbiamo
Riguardo invece la creatività, che dicevi forse un po' più difficile, a me vengono in mente come che li chiamano? Nel CrossFit c'è il workout giornaliero che viene pubblicato ed è sempre diverso.
Ok, quello può essere creatività per chi lo progetta, per chi invece lo sperimenta e la viva è curiosity. Quindi sono curioso di vedere che cosa si è inventato il trainer oggi alla lezione di CrossFit, e non è sempre la solita scheda che faccio in palestra. Allo stesso modo curiosity è magari quella che si prova quando fai un nuovo sport per la prima volta e vuoi vedere che com'è, se ti piace o non ti piace. L'OS è
il WOD,
è
workout of the day.
Esatto, workout of the day è un ottimo esempio di curiosity. Poi abbiamo l'ultimo, che è la paura di perdere qualcosa, e lì è quando fai attività fisica perché te l'ha prescritto il medico, che se non perdi chili o se non migliori il tuo stile di vita metti a rischio proprio la tua vita, letteralmente.
Ownership, abbiamo dimenticato che effettivamente può essere collegato al guadagnare quella che è la medaglia, e su questo ci sono diversi racconti di gente che ha completato l'Ironman, per dirti, che insomma è uno dei più lunghi e più difficili triathlon che ci sono, solo per avere il titolo, ok? Quindi avere il titolo e poi abbandonare completamente. Conosco persone che una volta che hanno fatto una maratona, io stesso ne ho fatta una, ma poi non ho mollato perché avevo raggiunto l'apice, ma perché poi per altri motivi non ho più smesso di correre. Però una volta che hai quel titolo là, ce l'hai per sempre, e quindi riuscire a raggiungere, a ottenere il titolo di maratoneta o di avere quella medaglia è sicuramente un obiettivo che può spingere le persone a iniziare a correre e a continuare a correre.
Esatto.
Sì, anche la Spartan, mi sembra sia la Spartan Race, che solo chi la completa gli viene data la maglietta.
Esattamente, quindi anche puoi indossare quella maglietta solo se hai corso quella gara, quindi si crea anche ovviamente l'effetto tribù per la quale le persone si riconoscono, hai quel cappellino, quell'oggetto. L'Ironman è proprio un brand registrato, e quindi la I dell'Ironman è riconosciuta ovunque, quindi quando vai in giro per il mondo trovi una persona con lo zaino dell'Ironman, sai già con chi hai a che fare, quindi è uno status anche da sfoggiare, ovviamente.
E in quel caso è un mix tra tipo ownership, quindi possiedo l'oggetto, accomplishment, quindi ho raggiunto un traguardo difficile, e influenza sociale, gli altri vedono l'oggetto che ho e quindi facciamo parte di una community, sanno che sono riuscito a completare l'Ironman. Tante volte, vedete, non è che c'è un'unica tipologia di motivazione, ma è un mix tra diverse tipologie. Scarcity la vedo un po' più difficile nell'attività fisica, però a livello di game design è usata. Vi faccio un esempio: Apple Watch dice, guarda, per rimanere in forma devi chiudere tutti e tre gli anelli, che sono tre obiettivi micro missioni di attività fisica, che sono stare in piedi, minuti di allenamento intenso e chilocalorie bruciate. hai solo 24 ore per chiudere le tre progress bar, e in questo caso viene introdotto il concetto di scarsità a livello di gamification nell'attività fisica, in modo, se vogliamo, un po' artificiale, per far sì che le persone adottino un comportamento. Anche perché se tu per un tot di giorni di fila riesci a chiudere gli anelli, hai poi delle medaglie, delle ricompense ulteriori. Quindi non la vedo molto presente all'interno degli sport, se non quando hai magari delle scadenze per i tornei per cui ti devi allenare, e se non ti alleni
è l'ultima olimpiade a cui posso partecipare. Esatto. Sai, quando sento quelle cose che io non ho mai ovviamente provato sulla mia pelle, ma no, altre due olimpiadi oppure per i prossimi 3 anni è il mio unico shot per raggiungere, ecco, quelle cose là sicuramente hanno...
Beh, alla fine quella degli obiettivi minimi da raggiungere sono gli stessi che ci sono nelle linee guida dell'OMS.
Esatto.
Che non sono i tre anelli, loro parlano di 150 minuti alla settimana, ma il concetto alla base è lo stesso.
Esatto, esatto. E quindi ci sono tante tipologie di motivazione che ci portano a fare attività fisica e che vengono utilizzate anche nei progetti di gamification legati al fitness. La motivazione poi si può classificare in due macro categorie che vuoi raccontare tu, Edoardo?
Volentieri, volentieri. Un modo per semplificarle, per suddividerle in due tipologie, è prendere tutte le meccaniche che abbiamo a sinistra, nella sezione sinistra dell'octalysis, che sono l'accomplishment, l'ownership e la scarsità, e racchiudere all'interno delle motivazioni estrinseche. La carota non è un'icona messa a caso, ma sono quelle motivazioni quelle cose che ci spingiamo a fare perché abbiamo un'influenza dall'esterno, ok? Riceviamo il fatto di qualcuno ci invita a fare un'azione, quindi dall'esterno siamo influenzati nel fare una determinata cosa. Può essere una cosa artificiale, ci danno, vedete, una medaglia, ci danno un obiettivo di scarsità, ci danno degli obiettivi da raggiungere, poi ovviamente c'è anche una parte interna, ma queste sono delle motivazioni che spesso sono veloci da dare, sono molto efficaci nel breve termine, ma a lungo andare possono stancare, soprattutto se diventano prevedibili. Quindi il fatto che io mi metto degli obiettivi di scarsità artificiali, dopo un po', anzi, mi va anche un po' a stufare, mi può creare anche un effetto dannoso.
Sì, qua la parte interessante è che quando tu togli la carota, c'è il rischio che una persona smetta di adottare un comportamento. Quindi io ho fatto attività fisica solo e soltanto per la dieta, solo e soltanto per perdere 5 kg, ho perso i 5 kg, smetto di fare attività fisica. Oppure vado a fare l'Ironman, l'esempio di prima, perché voglio assolutamente vincere la maglietta e dire no, c'è il mio nome scritto sul muro, sono quello che è riuscito a completare l'Ironman, ho raggiunto l'obiettivo, basta, ho consumato la carota, smetto di allenarmi.
Sì, è uno dei motivi principali per la quale falliscono anche i progetti di gamification, la maggior parte, che vanno a inserire delle meccaniche che toccano solamente delle motivazioni estrinseche, e quindi nel breve magari riescono a acquisire i clienti con degli sconti, con delle rewards di un certo tipo, ma poi a lungo andare non riescono a trasformare e a cambiare magari la routine della persona e a farlo entrare in quello che è il core loop, come si definisce, cioè nelle azioni principali. E per contrastare questo, quindi, ci sono delle leve che giocano sulla motivazione intrinseca, e la motivazione intrinseca è quella che noi abbiamo ogni volta che ci impegniamo in un'attività senza bisogno di avere una ricompensa esterna, semplicemente perché ci piace fare quell'attività. Quindi, per fare degli esempi, io mi piace disegnare, non ho bisogno di nessuna motivazione per mettermi con un pezzo di carta e una matita a disegnare. Per uscire a bere una birra con gli amici è un'attività piacevole, non ho bisogno che qualcuno mi offra per forza una birra, per quanto possa essere piacevole, ma sono contento di parlare con i miei amici. Uguale, la curiosità è una cosa che ci fa un piacere interno. Quindi queste sono delle motivazioni che normalmente sono un po' più complicate. Abbiamo visto prima anche la difficoltà magari nell'aspetto del fitness di inserire la creatività, no? Ma sì, al di là di quello, anche nei diversi progetti sono sempre un po' più difficili da inserire, però sono quelle che spesso annoiano di meno e quelle in cui si può tenere il nostro utente, il nostro giocatore, il nostro cliente più legato all'interno del nostro progetto.
Spesso queste sono legate agli sport che sono ricchi di meccaniche di gioco o comunque di queste tipologie di motivazioni. Vi faccio degli esempi. la creatività, creativity può essere intesa anche come ho tante strategie per poter raggiungere un determinato obiettivo. E questo è estremamente presente all'interno degli sport. Immaginate una partita di tennis o una partita di calcio, dove l'obiettivo è fare più gol alla squadra avversaria o vincere la partita di tennis. Ma le combinazioni che possono portare a quel risultato sono infinite, dipendono dai comportamenti tra i vari giocatori, dai miei comportamenti, da quelli dell'avversario, e io in ogni partita devo utilizzare la mia creatività e il mio corpo per poter portare a casa l'obiettivo. Questo rende l'attività in sé gratificante, non c'è qualcuno che ti paga o che ti dice ti do una medaglia per fare quello specifico sport, perché l'attività in sé è qualcosa che rende felice e emotiva una persona. Allo stesso modo, passare del tempo con persone che ti piacciono o anche dei nemici è qualcosa di intrinsecamente motivante, non hai bisogno di qualcosa di esterno che te lo fa fare, così come vedere le lezioni del giorno di CrossFit, con l'esempio di Francesco. Francesco, te che hai lavorato in palestra, secondo te quali sono le motivazioni delle persone che si iscrivono in palestra?
Ma guarda, potrei, penso, scrivere un libro, ma metà delle pagine sarebbero vorrei togliere un po' la pancia, sfinare le gambe e alzare un po' il sedere. Sono le, penso, i punti che sì, che scriverei tipo The Shining, sai, che ripete sempre la...
Ma stare bene non è tra questi, quindi
no, diciamo, al secondo posto c'è voglio tenermi un po' in forma, ma però spesso non hanno ben presente cosa vogliono fare.
Secondo te è più influenza
fare.
Sociale, quindi voglio perdere la pancia o il sedere più sodo perché mi devono vedere gli altri e devo piacere agli altri, o più voglio migliorare me stesso e quindi un concetto di crescita dell'individuo?
Lì se la ratio dietro il sedere sodo sia inseguire un'immagine che venga dai social o dal circolo di amici, o che sia una questione di immagine personale, penso sia molto difficile andare a
indagare,
esatto. No, una dimensione leggermente diversa della motivazione che mi era venuta in mente quando all'inizio parlavi dei nuotatori professionisti che trovavano motivante fare la competizione ma non nuotare, che potrebbe sembrare un piccolo paradosso, è andare a guardare la motivazione come orientamento all'obiettivo o orientamento al processo, diciamo, orientamento al procedimento.
Esatto.
Nell'orientamento all'obiettivo è più simile alla motivazione estrinseca, per cui il mio obiettivo è comunque esterno all'attività. Se io ho una motivazione al processo, invece faccio l'attività perché mi piace, mi diceva Edoardo.
Esatto, anche questo è un metodo di osservare il problema estremamente interessante. Quindi, faccio un riepilogo. Siamo più o meno a metà video, probabilmente. Abbiamo visto cos'è la gamification, i giochi con lo sport, abbiamo capito che sono importanti. Abbiamo visto un esempio di Zombie Run e anche le diverse tipologie di motivazione che vengono utilizzate nella gamification, e vediamo adesso come, e che si possono sperimentare anche quando si fa attività fisica. Sicuramente dopo aver sentito le diverse tipologie di motivazione, vi siete ritrovati, diciamo, in una delle diverse tipologie. Ora, nella gamification applicata al fitness, che cosa succede? Vengono utilizzate delle meccaniche di gioco che stimolano determinati tipi di motivazione. Abbiamo visto prima l'esempio di Zombie Run con lo storytelling, che utilizza la curiosità. Corro perché voglio vedere come va avanti la storia, o il senso di epicità. Voglio continuare a correre per salvare il mondo, la mia città e queste cose qui. Quindi le meccaniche di gioco devono in qualche modo incentivare nella gamification legata al fitness un comportamento. Il comportamento di solito è qualcosa che fa star meglio la persona, come quelli che ha descritto prima Francesco, che sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, dov'è il problema qua? Il problema, uno dei problemi fondamentali, è che la gente non ha voglia di tracciare tutto quello che sta facendo. E tracciare i comportamenti legati allo stile di vita non è una cosa facile, o legati allo sport. Perché se tracciare il numero di gol in una partita è chiaro, lo si capisce, ci sono le persone che vedono se fai gol, non fai gol, l'arbitro, e poi finisce lì. Capire quanti passi hai fatto, quanto hai corso, quanti minuti ci hai messo per correre, non è una cosa banale. Difatti, prima che inventassero le ultime tecnologie, c'era carta e penna, Francesco, cioè bisognava segnare col cronometro quanto uno aveva corso con le tabelline, e funzionava così, c'era qualcuno che ti monitorava, diciamo.
Le tabelline, sì, beh, ma tuttora ci sono diversi guru che dicono che se programmi utilizzando Excel non vale niente, che devi usare carta e penna.
Esatto.
C'è ancora.
E quindi un grosso problema che è stato parzialmente risolto per alcuni comportamenti è quello del tracciare le azioni. Perché è importante tracciare le azioni? Perché se io ti devo dare delle meccaniche di gioco quando tu adotti un comportamento, il comportamento diventa parte del gameplay all'interno dell'applicazione, all'interno del sistema. Quindi se io ti devo dare dei punti, Edoardo, quando cammini, quando fai attività fisica, quando dormi almeno 8 ore, devo poter tracciare quello che tu fai in modo tale da dirti ok, ti ho dato i punti oppure non ti do i punti. Ma Edoardo non ha voglia di stare lì a scrivere con carta e penna quanto ha dormito, quanto pesa, quanti passi ha fatto, cioè non puoi contare quanti passi hai fatto. Quindi tutte le ultime tecnologie che sono uscite negli ultimi Apple Watch 10 anni fa, saranno gli ultimi 15 anni, collegati agli smartphone.
Il 2014
hanno facilitato il tracciare determinati comportamenti, e non tutti. Prima si è partiti con i pedometri, si chiamano, li mettevi dentro le scarpe, c'era quello di Nike collegato al primo iPhone e ti tracciava i passi.
Un ricordo pazzesco, io ne avevo uno di quelli che si inserivano dentro, mamma mia, eccezionali, che
c'erano,
erano altamente poco affidabili, sì, molto poco affidabili.
Sì, anche perché poi loro ti vendevano la scarpa che aveva il vano apposta per inserire.
Esattamente. No, io avevo comprato un adattatore. Quindi non avevo la scarpa. È stato furbo. Non mi sono fatto fregare da.
Poi sono nati. Gli smartphone hanno imparato a calcolare i passi fatti da una persona con il GPS, e venivano utilizzati durante la corsa. Adesso abbiamo degli device indossabili, come ad esempio gli smartwatch, che riescono a monitorare abbastanza cose. Capiscono i battiti cardiaci, quanto tempo stai dormendo durante la notte, e se fai attività fisica, alcune tipologie di attività fisica, ma non tutte. Quindi la possibilità di tracciare il comportamento umano va di pari passo con la possibilità di introdurre delle meccaniche di gioco che vanno a incentivare quei comportamenti, dove i comportamenti diventano parte integrante del sistema di gamification. Ma non tutti i comportamenti si possono tracciare. Ad esempio, mi viene in mente, Francesco, gli esercizi in palestra. Se una palestra non ha l'ultimo modello di TechnoGym che si collega all'app del tuo telefono con le macchine intelligenti che ti contano quante volte hai fatto le ripetizioni, e ci sono anche le meccaniche di gioco col display che ti dicono quando devi spingere, quando devi tornare indietro piano, è un macello contare quanti esercizi effettivamente hai fatto.
Sì, se sei abbastanza motivato, appunto, ti fai un tuo mini diario. Anche su questo ci sono delle app che ti aiutano a farlo, ma anche solo per ricopiare magari la sessione precedente, aggiornare solo i numeri. altrimenti sì, il Technogym ha un sacco di sistemi, ti fa anche per esempio fare la gara con il fantasma per quando vai sulla cyclette o cose simili per cercare di farti battere il tempo.
Questo non lo
e simili, tra l'altro. Sì, sì, la gara col fantasma è quella
è dai tempi di Mario Kart, cercare
cioè... di battere. Sì, sì, è lo stesso concetto, devi battere i tuoi tempi.
Ok, figo.
Sì, sì, sì. O anche per esempio su alcune macchine tipo Leg Extension, Leg Press, ti fa vedere appunto la velocità a cui dovresti andare, sia in andata che in ritorno.
Esatto, che è un cose. Sistema di feedback in tempo reale su quello che sta facendo la persona. Perché un altro concetto importante che magari vediamo dopo è le meccaniche di gioco e di feedback devono essere il più vicine possibili al comportamento che sta adottando una determinata persona. Ma tornando a quello che dicevi tu, Francesco, in alcuni casi, come mi viene in mente l'alimentazione, abbiamo ancora grossi problemi nel tracciare effettivamente quello che uno mangia. Difatti sono diffuse le applicazioni che hanno anche meccaniche di gioco che ti dicono come mangiare, chilocalorie, delle cose che stai mangiando, diete, eccetera, eccetera. Ma inserire tutti i cibi che mangi quando vai fuori, che non sai quanto pesano le cose, come condiscono le cose, è un macello incredibile e diventa, a livello di user experience, uno scoglio che delle volte è insormontabile e se una persona non è estremamente motivata fa fatica a segnare nell'app tutto quello che sta mangiando.
Sì, rischia anche di andare, se la persona ha un certo tipo di mentalità, rischia anche di andare dall'altro lato, cioè di puntarsi a segnare al grammo, al decimo di grammo, o addirittura cercare di arrivare a contrattare con l'app. Dico, vabbè, qui avrei mangiato 12 grammi di olio, però metto 10, che sull'app se no mi segna rosso.
se no ti sgamma e ti dà il feedback.
Se no, esatto, se no mi batte l'app.
Sì, ma riuscire a tracciare in modo corretto tutto quello che mangiamo credo che sia il sogno di ogni achievers, per citare le quattro tipologie di player, no? Cioè, chi adora vedere queste metriche. Mi viene in mente, Marco, che effettivamente qualche mese fa, quando c'è stata la presentazione del Human AI Pin, che è il device che si attaccava alla spilla, no? Collegato con l'intelligenza artificiale, uno degli esempi che hanno mostrato per dire effettivamente quanto potrebbe essere, quanto è un'esigenza ancora irrisolta del mercato.
Sì, il problema è irrisolto, questo.
Esattamente, il Human Pin andava a scannerizzare quello che era il cibo e ti diceva in maniera errata, perché poi hanno fatto il fact checking, che anche la demo che hanno dimostrato non riusciva, ha sbagliato, ma in maniera proprio, ha preso una cantonata pazzesca, stava prendendo, non so, delle noci o delle mandorle e ha quantificato un numero di calorie che non erano minimamente corrette. Comunque andava a scannerizzare il cibo che hai davanti per dirti quanto avresti mangiato, quante calorie hai, quante proteine, eccetera eccetera. Quindi ad oggi è ancora un problema è il fatto di riuscire a tracciare tutto, quindi solo le persone veramente motivate possono, per quanto riguarda l'alimentazione, non c'è un hardware capace, per poi, tutto il resto ci siamo abbastanza.
Sì, difatti la presenza di meccaniche di gioco all'interno del settore fitness e wellness va di pari passo con la capacità di tracciare i comportamenti umani, che diventano parte integrante delle meccaniche di gioco e del game design. Per quanto riguarda l'alimentazione, ultima parentesi e poi la chiudo, abbiamo anche spesso, a parte che uno dei fattori fondamentali assieme all'allenamento per quanto riguarda il fitness, però le persone spesso, se gli fai vedere dati statistici sul loro comportamento, cambiano il proprio modo di comportarsi, perché noi come esseri umani sovrastimiamo di solito noi stessi e il nostro comportamento rispetto alla media. Se invece hai un feedback, un qualcosa che ti fa capire effettivamente che cosa stai facendo, è più facile migliorare. Che dici, Francesco?
Ah sì sì, noi sbagliamo tantissimo a stimare quello che mangiamo e come diceva Edoardo, se anche, anche l'IA tenta di fare la scannerizzazione, ma noi non siamo tanto meglio senza la bilancia. Provi a chiedere a qualcuno quanto pesa, che ne so, quanto pesa una mela, ti dirà qualsiasi cosa. Tra l'altro, un però problema.
Questo è un bel test da fare con gli amici.
No, allora, al di là della mela, un esempio che ho fatto: sì, ho mangiato, ma avrò mangiato, non so, 80 grammi di mandorle. Ho detto, minchia, 80 grammi di mandorle. Mi pare un po' tanto. Vabbè, cosa saranno? 20? 10?
Sì, c'è un po' di differenza.
Sì. Stessa cosa.
No, effettivamente più poi si va sul piccolo, più è un casotto.
Sì, ah, sì. No, comunque, il problema che mi viene in mente per la scannerizzazione dei cibi è che in realtà, soprattutto per i cibi, più diventano processati, più diventa quasi impossibile risalire a cosa c'è dentro dall'immagine. Sì.
Chi risolve questo problema guadagnerà una petardata di soldi. E il tracking delle nostre attività sta anche evolvendo. Vi faccio vedere l'ultimo esempio e poi andiamo avanti sulla prossima tematica. Difatti adesso c'è tutta il tema della realtà aumentata e delle fotocamere degli smartphone, e stanno uscendo delle applicazioni carine come questa qui che si chiama HomeCourt, che è un esempio di basket, dove posizionando il telefono davanti a te e palleggiando hai un feedback in tempo reale dove ti mostra dove prendi la palla o i palleggi che riesci a fare correttamente. Allo stesso modo riesci a tracciare attraverso le linee del campo il punto in cui fai più canestro, come hai mosso il braccio, se hai mosso il braccio nel modo errato, dove sono i punti in cui vuoi migliorare, sono i punti che dove stai già tirando correttamente, tutte le tue statistiche sul tiro. E questo è possibile grazie alla computer vision e alla possibilità di tracciare tutti i movimenti delle articolazioni e del corpo. È un passo avanti, probabilmente ci sarà un passo avanti ulteriore con tutti i device a realtà mista, Apple Vision and Company, anche se sono difficili da indossare mentre fai sport, come ad esempio il basket, anche se vedi già gente che gioca a ping pong con i visori. Però si stanno facendo passi avanti anche in questo senso, dove non usi un device collegato al tuo corpo ma tutta la componente di fotocamere per tracciare quello che fai.
Tra l'altro la prima immagine, non so se puoi rimetterla un secondo, la prima foto, quella lì, credo sia sostanzialmente la versione in realtà aumentata di uno strumento che veniva utilizzato per allenare i riflessi e la coordinazione occhio-mano nei giocatori di basket. In quel caso era un cabinotto con queste luci che si accendevano da premere, e questa è sostanzialmente la versione digitale.
Effettivamente sì, devi muovere la mano dove si combina il pallino.
Poi in realtà non so se venga ancora usato. So che non aveva avuto molto successo perché i giocatori diventavano bravi a fare quel gioco ma non miglioravano effettivamente nel basket.
Che anche tutta questa è una tematica interessante.
Che è un po' un punto che poi magari riusciamo anche a toccare, esatto. Toccare meglio.
E altra tematica, cambiamo argomento, un altro problema legato al fitness che la gamification cerca di risolvere, c'è tutto un insieme di meccaniche legate a questo problema, adesso vedremo una serie di tematiche hot sull'ambito, è il fatto che gli esseri umani fanno una fatica bestia a continuare ad adottare soprattutto nuove abitudini quando le conseguenze delle proprie azioni non si vedono nel breve periodo ma nel lungo periodo. Questo vale nello sport, dove i risultati, a meno che uno non stia barando, si vedono nel medio e lungo periodo, vale anche nell'alimentazione, sempre poi ci sono le casistiche dove uno magari è iperobeso e mangia correttamente, scende subito di peso, però è un caso limite, e anche nel togliere delle cattive abitudini, perché la parte di wellness, fitness è anche la rimozione di cattive abitudini, non solo adottare nuove abitudini sane, come ad esempio smettere di fumare. Non è che se fumo una sigaretta muoio, ma fumare tante sigarette per molto tempo è estremamente difficile. L'hai riscontrato, Francesco, tu questo lavorando anche?
Ma non solo smettere di fumare, ma è il motivo per cui è molto più facile iniziare a fumare, perché gli effetti, tra molte virgolette, positivi del fumo sono quelli a brevissimo termine, degli effetti della nicotina. Mentre gli effetti negativi non li vedo se non dopo 15-20 anni, che è lo stesso motivo per cui le scrittine con le immagini shock sui pacchetti non funzionano, perché anzi rafforzano l'opinione che uno ha, che uno vede questa immagine di un polmone disintegrato e dice: vabbè, mica è il mio.
Stesso discorso succede in palestra per il ragazzo che vuole diventare grosso, la tipa che vuole migliorare il proprio sedere, e dopo un mese non vede i risultati del proprio comportamento. Uno può anche impegnarsi, però diventa demotivante non avere un senso di progresso e miglioramento, che è la motivazione che stimola di più Edoardo. Quindi Edoardo, la gamification può aiutare in questo senso con una serie di meccaniche di gioco. Ti viene in mente qualcuno?
Dipende da che ambito, dammi un attimo un ambito così...
Mi viene in mente il concetto di: devo continuare ad adottare tanti piccoli comportamenti giorno dopo giorno che poi mi porteranno ad un traguardo, una milestone di lungo periodo. Il game design ha tutta una serie di meccaniche di gioco che facilitano questa cosa qui. Micromissioni, sì, sì. Progress bar...
Serie di vittorie, sono assolutamente, come uno può essere motivato, a come il sottoscritto, ormai lo cito ogni puntata, arrivare a 190 giorni di lezioni di Duolingo di inglese, potrei aver fatto 190 giorni di push up, ovviamente non so neanche io perché sto continuando, però effettivamente funzionano. Quindi assolutamente la gamification è un ottimo modo per riuscire a mantenere questa abitudine. È ovvio che se non avessi avuto l'obiettivo iniziale di base sarebbe andato tutto a cadere, ma l'abbiamo già detto, quindi non mi ripeto.
Difatti tanti smartwatch, come ad esempio Apple Watch, lo dico perché è quello che possiedo io, hanno delle micro missioni giornaliere, che sono quelle che ho citato prima: attività fisica, minuti in piedi e chilocalorie, progress bar che ti dicono a che punto sei della tua micro missione. Una volta completate hai l'animazione di vittoria, sì, evviva, grande, ce l'hai fatto. Poi ci sono dei badge che si possono guadagnare con le sfide del mese, che cambiano ogni tot tempo. Anche Fitbit ce li ha in base al numero di piani saliti, chilometri percorsi, e poi anche delle challenge di medio lungo periodo. Questo viene utilizzato per far capire alle persone che se adottano dei comportamenti sani su base giornaliera, settimanale o mensile, stanno raggiungendo dei traguardi. Sono delle ricompense emotive, delle ricompense di animazioni o beni virtuali, che però aggiungono tutta questa parte qua che manca in assenza di gamification e game design quando tu ti stai allenando normalmente in palestra, perché vedi risultati prolungati nel lungo periodo. Quindi c'è l'obiettivo di lungo periodo là in fondo, però la gamification permette di creare tutti questi mini scalini con dei feedback in tempo reale che ti dicono: guarda, ti stai avvicinando effettivamente all'obiettivo.
Sì, è esattamente quello che magari fa e cerca di fare anche, credo, immagino, il personal trainer da quel punto di vista. Ma il personal trainer magari non è là in continuazione con te, che può darti soprattutto su alcune cose micro dei feedback, mentre è uno strumento che ti permette di analizzare, te lo dà in tempo reale. Quindi mantenere sempre alta l'asticella e mantenerti sempre nel flow, quindi sia in termini di difficoltà e sia in termini di ricompense, è una delle sfide, ma è anche una degli obiettivi più facilmente raggiungibili della gamification.
Difatti l'importanza del feedback e delle meccaniche di gioco ravvicinate al comportamento è cruciale, perché voi non volete avere un feedback sulla corsa, sulla scheda, sull'allenamento in palestra distante una settimana rispetto a quello che avete fatto. Non vi ricordate neanche cosa avete fatto. È importante che quando tu fai quel passo aggiuntivo che ti permette di raggiungere i 10.000 passi del giorno, ti arrivi il messaggio e la notifica: grande Edoardo, sei stato effettivamente bravo. Quindi il concetto di tracciamento qui diventa ancor più cruciale. E faceva l'esempio anche Francesco prima del macchinario in palestra, che ti dà un feedback in tempo reale su stai spingendo cioè è più efficace dare il feedback mentre uno sta facendo l'esercizio piuttosto che dirglielo alla fine dell'allenamento, quando ha già finito, e ciao ciao, arrivederci. Allo stesso modo è importante anche dare dei feedback di medio lungo periodo per capire se stai effettivamente migliorando oppure no. Ad esempio, ho aggiunto recentemente Apple, qualche anno fa, tutta una sezione trend, si chiama, che ti fa vedere i trend di medio periodo per i diversi parametri dell'attività fisica.
Sì, che è molto importante, anche perché un problema nel tracciare l'attività fisica in maniera troppo millimetrica è che la capacità fisica fluttua molto da giorno a giorno, da ora a ora. Banalmente, se ho dormito male quella notte, la mia forza massima sarà ridotta. O ancora più banalmente, se faccio 2 minuti di stretching e subito dopo faccio una spinta, esprimo meno forza, basta molto poco. Stessa cosa per il peso. Il peso può fluttuare anche di 2-3 kg da un giorno all'altro.
Quindi gli orizzonti temporali nei progetti di gamification legati al fitness sono di estrema importanza. Serve quello di brevissimo periodo per far sì che le persone adottino quei micro comportamenti nel corso della giornata. Serve quello di medio periodo che ha citato Francesco per anche queste oscillazioni qui. E poi quello di lungo periodo, che è quello macro che uno vuole raggiungere con il passare del tempo. Un altro aspetto importante da considerare è anche il livello di difficoltà, perché la signora di 70 anni che si compra o si scarica l'app per rimanere in forma, o che si iscrive in palestra per rimanere in forma, non può avere gli stessi obiettivi di un trentenne o di un ventenne all'interno delle applicazioni, o anche banalmente all'interno di una scheda in palestra. Quindi, per poter far sì che le persone migliorino, bisogna dare delle cose leggermente sfidanti ma raggiungibili per la persona specifica che sta vivendo l'esperienza. E questo è estremamente difficile, perché dipende dalla condizione individuale. Qualcosa che per me è difficile magari per Edoardo è facile, o viceversa.
Ma infatti anche su questo una libertà normale che danno le varie applicazioni, e lo vedrete, insomma, ne parlava anche prima Marco sul core drive numero 3 della creatività, è anche dare la scelta di scegliere quali obiettivi. Quindi spesso nelle varie app ti dicono: ok, che obiettivo vuoi raggiungere? Magari hai già inserito delle informazioni su quanti anni hai, il tuo peso e quant'altro, e ti suggeriscono, perché anche qui ovviamente non è per dare un'idea più chiara alle persone, per dare un consiglio, spesso le applicazioni hanno già dei dati per farlo. Quindi sì, è molto importante capire che obiettivo darsi e lasciare anche la libertà, ma è ovvio che un personal trainer ad oggi probabilmente lo dovrebbe fare meglio di un'applicazione, ma sarei curioso di vedere un po' nel futuro quanto questa cosa rimarrà, il personal trainer sarà imbattuto rispetto ad altri strumenti hardware che potrebbero essere utilizzati.
E diciamo che è un lavoro un po' facilitato, perché molte persone, come dicevo, se stesse sopravvalutano anche un po' il grado di individualità di cui hanno bisogno, di individualizzazione di cui hanno bisogno. Perché, come dicevamo prima, alla 50ª ragazza che mi dice che il suo obiettivo è abbassare la pancia, è chiaro che il suo obiettivo non potrà essere raggiunto in maniera troppo diversa dalle altre 49. Prima Marco parlava di obiettivi raggiungibili. C'è un acronimo che viene utilizzato, che è SMART, e significa che si indica le qualità dell'obiettivo, e dice che l'obiettivo dovrebbe essere SMART, cioè specifico, misurabile. La A sarebbe achievable, perché ovviamente è un acronimo inglese, quindi raggiungibile. relevant, rilevante e time based, cioè inserito nel tempo. Quindi obiettivi che siano raggiungibili, che siano specifici, cioè non voglio diventare una persona in forma, come dicevamo, ma avere un obiettivo specifico che sia rilevante, quindi entrare rilevante per quello che è l'attività che si vuole fare, e dandosi anche dei tempi.
Esatto, se non c'è questo flow, viene chiamato in game design, c'è il rischio che una persona o abbia un livello di difficoltà troppo facile per la propria condizione e quindi non migliora o si annoia, oppure è troppo difficile per la propria condizione e getta la spugna dopo essersi resa conto che è inadeguata per gli obiettivi irraggiungibili che gli sono stati dati. Difatti è importante o dare la possibilità alle persone di cambiare i propri obiettivi o impostare un sistema dinamico di difficoltà che oscilla in base al comportamento effettivo della persona e alza il livello quando vede che viene sempre raggiunto l'obiettivo con facilità e lo abbassa quando vedi che non viene raggiunto per molto tempo. Questo è presente nella maggior parte degli smartwatch e dei fitness tracker, che ti mandano delle notifiche e ti dicono: ehi, guarda che ho visto che fai fatica a raggiungere per molte volte gli obiettivi giornalieri, che ne dici di abbassarli un pochino. Ma veniamo all'ultimo argomento, siamo a un'ora, che sono le prospettive future. Edoardo, mi hai citato anche un articolo l'altro giorno della Lombardia, della regione Lombardia, sulla tessera sanitaria. Vuoi raccontare un po' che cosa si parla? È tipo il come si chiama quello cinese?
Il
social credit.
Social credit fitness.
Non dire così che poi ci denuncia Regione Lombardia.
È una battuta. In realtà io sarei anche a favore, sai. Poi raccontale, poi ne discutiamo assieme.
Sì, e poi purtroppo, come al solito, sono delle proposte, non sappiamo ancora cosa sia di vero. Comunque è la proposta della Regione Lombardia per incentivare le persone a farsi dei controlli per prevenzione tumorale. Non mi ricordo se era già specificato di che tipologia, ma erano controlli destinati comunque a persone sopra i 50 anni, dei controlli che dovrebbero essere fatti 2 anni, nello specifico si parlava di controlli che normalmente era necessario fare un campione di feci e portare ogni 2 anni un campione di feci per controllare tumori, per fare prevenzione su tot tumori. Questa cosa veniva fatta solo dal 40 o 50%, non ricordo la statistica, non ho sotto mano l'articolo, 50% delle persone. Allora hanno detto, la Regione Lombardia dice: sai cos'è? Facciamo un concorso, diamo degli incentivi, e qua si parla di motivazioni estrinseche, diamo degli incentivi alle persone se vengono a fare queste visite. E quindi questi incentivi erano degli incentivi che avevano una ricaduta sul territorio, quindi si parlava di darti ski pass gratuiti oppure delle terme o comunque attrazioni turistiche in giro per la Lombardia. Era una proposta, quindi non si è andate nello specifico su come vengono presi questi punti. Si parlava non solo di attività legate alla prevenzione, ma anche, che è super interessante, ma ovviamente dipende come verrà messa a terra, anche di altre azioni che fanno stare bene, quindi è uno score che ti premia più hai una vita sana.
Difatti,
bellissimo.
È un gancio interessante, scherzi a parte, per social credit eccetera eccetera, per la tematica della prevenzione, perché anche a livello di spese sanitarie e individuale di solito costa meno prevenire i problemi piuttosto che curarli, anche a livello fisico, sia per la spesa sanitaria proprio dello Stato, ma anche a livello individuale. È più facile non fumare la sigaretta al giorno piuttosto che farsi curare dal cancro, per capirci banalmente. Questa tematica
è anche più economico. È anche più economico.
È anche, esatto, più economico per la collettività. Questa tematica, che è entrata nel dibattito tra me e Edoardo con l'articolo che mi ha linkato l'altro giorno, in realtà è presente anche in altre nazioni. Difatti mi è capitato di vedere delle pubblicità a Londra e anche negli Stati Uniti delle assicurazioni sanitarie agganciate agli smartwatch e alle app che tracciano l'attività fisica. Il concetto è il seguente: se la sanità è privata e basata sull'assicurazione, io riduco il premio, dato che si riduce il rischio, se tu hai uno stile di vita sano che viene tracciato attraverso i device indossabili. E quindi c'è un sistema di incentivi, meccaniche di gioco a livello pubblico o privato nel caso delle assicurazioni, che fa sì che una persona che ha uno stile di vita sano sostiene in questo caso un costo più basso. È una tematica molto spinosa, perché delle volte ci sono anche problemi legati al reddito, perché se uno ha tanti soldi, soprattutto in mercati come gli Stati Uniti, riesce a magari iscriversi in palestra, pagare il personal trainer, mangiare i cibi migliori. Se una persona invece è in condizioni disagiate o a basso reddito, non ha tutte queste opportunità, quindi vuoi anche fargli pagare di più l'assicurazione. Quindi non ho proprio ancora un'opinione formata su questa tematica, però è una cosa sicuramente attuale. Francesco, Edoardo, voi come la vedete?
Hai anticipato un po' il punto che volevo fare su questa questione, che in realtà sì, lo possono tracciare i comportamenti anche proattivi per la salute, però in realtà un grossissimo fattore di rischio è lo status socio-economico, e quindi diventa un po' un cane che si morde la coda, che siccome non hai i soldi ti faccio pagare di più, come dicevi.
Può avere gli effetti opposti rispetto a quello sperato.
Anche perché appunto il problema è che, come dicevi, una persona con uno status molto socio-economico, ovviamente molto basso, non ha proprio l'occasione di tenere questi comportamenti, chiamiamoli virtuosi.
Poi c'è la tematica, Edoardo, dimmi la tua, poi dico un'altra cosa.
Sì, volevo anche, ho ritirato fuori anche l'articolo, si parlava esattamente di una proposta che invitava a uno screening, che ovviamente è uno screening gratuito in questo caso. Ad oggi viene inviata una lettera a tutti i cittadini della Lombardia per fare questo screening, ma solo il 41% degli abitanti lo fa, e l'obiettivo è di arrivare al 100%. Quindi si parlava di una tessera a punti. Idea e basta, non è un progetto. È ovvio che se si parla di volontarietà, se si parla di attività di questo tipo, se si parla di una fetta di persone che effettivamente magari ci sono altri incentivi al di là della comunicazione, magari i canali non sono facilmente utilizzabili con loro, perché no? Nel senso, io finché si tratta di cose volontarie, finché si tratta di esperimenti, finché si può avere un impatto positivo reale sulla collettività, perché poi l'obiettivo, come dicevate voi, è esattamente quello di far spendere di meno, perché una persona, curare una persona con un tumore costa molto di più che non gestire la prevenzione, delle campagne di prevenzione, e quindi why not? È ovvio che poi ovviamente quando c'entra la politica poi è sempre difficile riuscire a capire dove arriva l'efficacia di certe cose, quanto effettivamente si faccia una cosa per l'efficacia e quanto se la faccia per una promozione politica.
Nel caso della Lombardia,
chi è l'impianto sciistico?
Bravo Francesco, è ovvio che basta anche quello per andare a offuscare magari una cosa che nasce con delle buone intenzioni e poi finisce che è per dare dei soldi agli impianti sciistici.
Però sì, la proposta lì della Lombardia, anche secondo me è una messa così in astratto, secondo me sembra una buona idea, anche perché appunto si parla di uno screening che è una cosa che richiede tipo penso un'ora, due ore del tuo tempo ogni anno, non si parla di fare 10.000 passi al giorno per abbassarti il premio assicurativo.
Sì, anch'io sono d'accordo sulla cosa della Lombardia. La mia riflessione era su cose più sistemiche, simili a quella delle assicurazioni, che poi una tematica lì è anche la conoscenza di cose legate all'alimentazione e all'attività fisica, perché lo stato socio-economico è legato anche alla consapevolezza di che cosa fanno le tue azioni al tuo corpo nel medio e lungo periodo, che non è che è presente in tutta la popolazione. Anzi, una parte di gamification, game design, potrebbe essere usata anche sulla divulgazione proprio di queste tematiche. Te, Francesco, sai quanto è mediamente informata la gente?
Oddio, così su due piedi non ti saprei dire, ma sicuramente ci sono state delle indagini in merito. Ti posso dire che ci sono un sacco di luoghi comuni radicati al punto che puoi spiegargli perché non è vero, ma entra da un orecchio e esce dall'altro. Però sì, adesso in effetti sarei curioso di vedere quant'è il grado di diffusione di cose anche molto semplici relative a alimentazione, esercizio fisico.
Yes. Sono curioso io di vedere cosa uscirà, Edoardo, nei prossimi due anni in ambito VR e realtà aumentata. Non ti nego che ho già iniziato a giocare a un po' di giochi, in questo caso con il mio nuovo Oculus, dove taglio blocchi con spade laser, faccio squat, do pugni a cose virtuali, e secondo me diventerà molto divertente l'attività fisica in casa. Ma magari faremo un video più avanti su questa tematica. Grazie mille.
Assolutamente, siamo in un momento bellissimo in cui vivere, in cui essere appassionati di queste cose ha un valore aggiunto non da poco, perché ne stanno uscendo in continuazione possono essere legate a tanti aspetti positivi della società che vanno al di là dell'aspetto del ludico, mettiamola così.
Sì, un'ultima cosa, visto che finora abbiamo parlato di fitness, di wellness, eccetera, e delle applicazioni molto importanti ci sono anche dal lato di riabilitazione. C'è uno studio che hanno fatto dei miei colleghi di Padova, di un laboratorio diverso, e in cui hanno utilizzato sostanzialmente una sorta di fitball con vari sensori per guidare la riabilitazione dell'arto superiore da un lato, o in pazienti che, se non ricordo male, erano post ictus o qualcosa di simile, e avevano ottenuto degli ottimi risultati. E dall'altro lato anche la realtà virtuale viene utilizzata sia in pazienti con patologie neurologiche che per la riabilitazione, con ottimi risultati.
C'è anche gli esoscheletri o gli arti artificiali che collegati a...
Gli esoscheletri, se voi parliamo un'altra ora e mezza, visto che è l'argomento del mio progetto di dottorato, quindi...
Ah dai, e allora?
Siamo a 1:11 e quindi la chiudiamo qui e facciamo altri due video che abbiamo già visti e pensati più avanti sul canale YouTube. Se siete arrivati fino in fondo a questo punto, dovete assolutamente lasciare un like e condividere il video a qualche altro appassionato di fitness, gamification e game design. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi.
dopo un'ora Marco è andato.
Iscriveteci a qualche mailing list, spam.
Se ha qualche partito politico dal nome e cognome di Marco,
quando vi chiedono i dati al telefono che vi chiamano, dite sono Edoardo Parisi. Esatto,
sì.
Questo è il canale YouTube che vi insegna ogni settimana a usare le meccaniche di gioco per rendere il mondo un posto più coinvolgente, e speriamo di avervi dato qualche spunto e argomento hot sulla tematica del fitness. Grazie Francesco per la tua partecipazione.
Grazie a voi.
E ci vediamo alla prossima.
Bella!
Ciao!
Ciao! Allora Marco,
io ne ho una e poi mi dici la tua.
No, anch'io ne ho una.
Un giorno sono andato in pizzeria e c'è tipo la sfida man versus food per chi mangia 3 kg di pizza. Si può considerare gamification collegata all'alimentazione?
Sai che mi hanno detto, mi ha detto un mio collega, che non mi ricordo in che paese, qua vicino Padova, il 6 marzo, che quindi festa nazionale di quelli che sei marsi, fanno, non mi ricordo se tipo la... Non mi ricordo se era carne ai ferri o che, o you can eat, e chi a fine della giornata era ingrassato di più, tipo non pagava o aveva non so che offerte. Cioè ti pesavano quando entravi e quando uscivi.
È tutto il contrario.
Chi aveva fatto più schifo.
Geniale, il marketing dove può arrivare. Geniale. Marco, invece ti invito il 24 giugno 2023, anzi Urco Cane 2023 non è più.
Del passato. Devi darmi qualche strumento per tornare indietro nel tempo, io non l'ho ancora trovato.
Ti invito, ok, facciamo finta sia nel 2024, cavolo, non lo fanno quest'anno evidentemente, ma apri il link su Telegram che ti ho girato e condividilo subito, senza neanche sapere cos'è, e mi ringrazierai. Io ti
quanto
voglio
sia mannabile.
Vi vedo tutti.
Esatto.
Questo è il prossimo 24 giugno, ma secondo me lo rifanno. Questa è la bello. Vera zombie Italia Run. Cioè tu corri e hai degli zombie che ti devono prendere.
Ah, proprio
con
zombie
la
gente travestita.
Sono delle persone.
Oddio.
Sono delle persone.
Fighissimo. Cazzo, hai la vernice. Anche allenati.
Guarda quello sul ponte. Sul ponte.
Che ti no.
Tu devi schivarli per 7 km e vince chi non è contagiato. Perché se diventi contagiato diventi a sua volta uno zombie. Hanno la vernice. Se ti colpiscono 3 volte nella pettorina o da altre parti diventi uno zombie e vince chi sopravvive, non chi arriva prima. No, pensa che è la vera zombie run, bellissimo,
spettacolare.
Ciao a tutti. Ciao.